ormai purtroppo da molto tempo, ma che stanno continuando ad aumentare come intensità e come violenza. Dall'altra parte anche l'esercito non ha mai smesso di fare incursioni quotidiane in paesi, villaggi palestinesi, ma la mobilità è stata fortemente ridotta di nuovo dall'inizio del conflitto. Di fatto il muoversi in Cisgiordania è complicato, ovviamente qua è un sistema di apartheid che è sviluppato e creato per dividere e opprimere tutta la popolazione palestinese. Ci sono numerosi cancelli, per esempio, che sono stati posti da ormai da anni, ma dal 7 ottobre 2023 hanno aumentato fortemente il numero di cancelli posti all'ingresso dei villaggi sulle strade che collegano i paesi e le comunità palestinesi, e questi cancelli sono stati praticamente quasi tutti chiusi. Tant'è che quindi muoversi banalmente è diventato veramente, veramente difficile. Hanno aumentato anche i checkpoint e i controlli lungo tutto il territorio. Ancora, questo parlo di nuovo sempre dall'inizio del conflitto con l'Iran, quindi un'ulteriore scusa che in nome della sicurezza ha dato ancora un giro di vite per reprimere e opprimere ancora di più tutti in Cisgiordania. Sono fondamentalmente numerosissimi arresti, anche detenzioni, di nuovo su tutto il territorio, in prigioni che ormai, come tutti ben sanno, sono chiaramente provate, ecco, le torture e le condizioni allucinanti dei prigionieri nelle carceri israeliane.
Ecco Moni, ti interrompo un attimo, dopo parleremo magari più del sistema carcerazione detenuti, visto che appunto direi che questo è il luogo giusto. Intanto diciamo che tu sei nel campo di Tulkarem, che sta vivendo insieme a Jenin la vendetta israeliana, dato che lì si sono sviluppate diverse brigate di autodifesa autonome. Quindi ci sono, negli articoli che hai scritto, ci sono vari racconti di devastazioni, ma anche una riqualificazione urbanistica volta al controllo. Oltretutto, Israele ha sottoposto 5 punti a cui i palestinesi sono obbligati ad aderire per rientrare nelle proprie case. Quindi ci vuoi raccontare un po' la storia, il presente e il futuro di questo campo? Aspetta un secondo. No, non la storia troppo passata, insomma, un po' come si è sviluppata la resistenza e quant'altro. Aspetta, vai pure.
Ok, allora, per parlare invece appunto dei campi profughi di Tulkarem e di Jenin, sono territori che, come penso tutti sapete, sono stati abitati dal 1948, a partire dal 1948, con la Nakba palestinese. Migliaia di palestinesi sono stati spinti fuori dalle proprie case qui su quel territorio che poi è diventato, tra virgolette, Israele, e si sono ritrovati a abitare in campi profughi. Questi campi profughi, ovviamente, nei decenni sono diventati parti di città, appunto, come quartieri, ma sono chiamati campi profughi perché mantengono la loro essenza di campo profugo, dove le persone ancora hanno l'aspirazione, il sogno e l'idea di poter tornare un giorno alle proprie case che sono state rubate da questa parte, diciamo, di Palestina. In questi territori, quindi, la resistenza è sempre stata molto, molto forte, il sentimento di ribellione, di rivalsa, di riprendersi ciò che era proprio, e anche la violenza e la repressione di Israele si è sempre abbattuta con una forza ulteriore, anche più forte rispetto anche a altre parti di città o di villaggi palestinesi. In questi territori, a partire più o meno dal 2020-2021, si sono sviluppate delle brigate di resistenza, le brigate autonome, che erano volte fondamentalmente a difendere e ad attaccare anche i checkpoint, e a difendersi dagli attacchi, dalle incursioni, dai raid dei militari israeliani. È proprio qua che in risposta, fondamentalmente, in risposta come a Gaza, utilizzando la scusa delle brigate di resistenza, Israele ha fondamentalmente distrutto queste quasi, occupato queste parti di città. L'anno scorso, ormai è passato più di un anno, il 21 gennaio del 2025, è iniziata quella che è poi stata chiamata l'operazione Iron Wall, l'operazione Muro di Ferro. è iniziata a Jenin e si è spostata una settimana dopo nei campi profughi di Tulkarem. Stiamo parlando di il campo profughi di Jenin, che conta più o meno 19.000 persone, e i campi profughi di Tulkarem, che sono due e in totale arrivano a contare più di 35.000 persone. Fondamentalmente, da quando è iniziata questa operazione militare, i campi profughi sono stati completamente sgomberati. L'intera popolazione è stata buttata fuori dalle proprie case dietro la minaccia delle armi e obbligata ad andare via. E questi campi sono stati occupati dalle forze militari israeliane, che tuttora risiedono nel campo, sono presenti nei tre campi, che di fatto sono diventati delle basi militari, dove l'esercito israeliano le utilizza di fatto anche per le sue esercitazioni. Il 90% della popolazione non può accedere, non è potuto tornare a casa. Soltanto a Tulkarem, in alcune parti, è tornato a vivere alla periferia fondamentalmente dei campi, ma diciamo che i campi sono vuoti, ecco, non c'è nessuno a parte appunto i militari. Si parla di circa 45.000 persone che quindi sono tuttora profughe dei campi profughi, ecco, sfollate. Ciò che sta compiendo l'esercito israeliano non è soltanto quindi una pulizia etnica, una seconda Nakba, ma è proprio anche una modifica di questi territori. E l'obiettivo principale è quello di distruggere l'idea di profugo palestinese. Questo è il senso politico primo, forse, che Israele sta cercando di attuare con questa operazione muro di ferro, con questo agire. In primis è quindi proprio andare contro la resistenza, ma nell'idea di appunto di abolire il sogno di poter tornare, l'idea, il diritto al ritorno, ecco. Infatti, una delle richieste che hanno mosso l'esercito israeliano, Israele, per il ritorno dei residenti dei campi profughi alle proprie case è proprio questo, ossia quello di cambiare la terminologia di campo profugo in quartiere della città, esattamente con questo obiettivo, quello di cancellare l'entità, cancellare l'identità di profugo palestinese, perché se non esistono più i profughi palestinesi non esiste più una terra a cui questi profughi dovrebbero avere il diritto, anche secondo il diritto internazionale, di poter tornare. Quella terra ovviamente appunto è oggi chiamata tutta Israele. Questo è uno dei punti che sono stati posti come basici, come fondamentali per poter finire, diciamo, questa operazione, che ripeto dura ormai da più di un anno. Altri punti sono altrettanto, insomma, complessi anche da parlare, ma di fatto uno di essi è verranno posti, cioè stanno chiedendo all'autorità palestinese, quindi altra entità che in questo momento comunque si sta muovendo spesso seguendo le direttive israeliane, di porre dei checkpoint, quindi delle basi militari, delle basi di polizia dell'autorità palestinese all'ingresso dei campi profughi stessi. Israele dovrebbe avere per loro il diritto di decidere fondamentalmente chi può tornare alle proprie case e chi non può tornare alle proprie case. Quindi per loro tutti coloro che sono stati accusati di essere implicati in qualche forma nella resistenza armata di questi territori o le loro famiglie, in questo modo verrebbe di fatto punito, ci si vendicherebbe contro la famiglia e non potrebbe chiaramente, quindi una sorta di blacklist alla quale migliaia di persone ovviamente verrebbero inserite, dato che qua anche il sentimento di resistenza e la complicità delle popolazioni di questi territori verso la resistenza armata è fortissima. E quindi fondamentalmente per questo che c'è un attacco così diretto ai campi profughi. I campi profughi incarnano l'idea di resistenza, specificatamente soprattutto i campi profughi di Jenin e di Tulkarem, hanno una lunghissima storia di resistenza dal 1948 di fatto a oggi.
Ecco, a questo mi ricordo un attimo anche le nuove politiche per il patto delle migrazioni, in cui diversi migranti potrebbero essere segnalati, non si sa in base a come possibili terroristi. Quindi è interessante come il sistema d'apartheid israeliano venga riproposto anche nel sistema di migrazione dell'Unione Europea. Allora, intanto invito chiunque voglia partecipare e se ha delle curiosità, delle domande, a chiedere, se no io vado avanti. Intanto i quartieri che vengono occupati si stanno anche ridisegnando da un punto di vista urbanistico, perché negli articoli che hai scritto parli di strade molto più larghe e sistemi di controllo. Ed appunto un po' sui sistemi di controllo e la carcerazione l'altra domanda, perché appunto negli articoli usciti sia su Disfare che sull'Indipendente e così via parli appunto di una tecnologia e sistemi di spionaggio volti a insomma, entrare all'interno della resistenza palestinese, ma non solo, anche nella quotidianità di chiunque, visto che poi le carcerazioni che non solo fa l'esercito israeliano, ma fa anche l'autorità palestinese, che viene considerata in questi campi profughi come un nemico, come assistente dell'esercito israeliano, come una forza di occupazione. E queste carcerazioni che riguardano praticamente il 70% della popolazione maschile adulta palestinese, poi riguardano anche le donne, banalmente le madri, per aver messo al mondo dei figli che hanno cercato la propria libertà. Quindi se ci vuoi dare qualche spunto, appunto, cioè qualche idea su come si sta sviluppando il sistema di controllo e il sistema di carcerazione.
Allora sì, appunto, ho dimenticato di dire prima, di fatto proprio la geografia dei campi profughi sta venendo modificata, questo anche precedente all'occupazione permanente. Quello che facevano, quello che stanno facendo soprattutto comunque adesso da un anno a questa parte è quello di distruggere di fatto le vie strette che erano specifiche dei campi profughi, dato che insomma il numero della popolazione è molto alto, ci sono insomma vie piccoline dove i carri armati o comunque i mezzi militari israeliani avevano difficoltà a passare. Quello che stanno facendo è quello di distruggere tutte le case e di ampliare enormemente le strade. Hanno costruito decine di nuove strade tra i tre campi, di fatto abbattendo centinaia di case. Hanno abbattuto veramente centinaia di case, quindi a oggi le strade sono tutte devastate, ci sono centinaia di case che sono state demolite proprio nell'idea di costruire queste nuove strade per poter controllare meglio questi territori. Questo è un altro dei punti che è stato messo come, diciamo, appunto importante per poter permettere il ritorno della popolazione nei campi profughi del nord, è anche questo, il fatto che non potrebbero più essere costruite le case che sono state distrutte. Quindi è uno dei punti, è quello che la geografia, come viene stabilita, decisa, imposta dall'esercito israeliano in questo periodo, non va modificata. Ogni modifica urbanistica deve essere decisa precedentemente con le forze dell'ordine, sì, le forze dell'ordine, le IDF, insomma, comunque le forze armate israeliane. Ecco, questo importante da, insomma, da specificare. E poi, che dire, appunto, sulla questione delle carcerazioni, penso, appunto, come tutti sapete, la popolazione palestinese è una delle popolazioni più arrestate del mondo. Praticamente veramente il 70% della popolazione maschile attraversa il carcere. È la normalità attraversare il carcere in questo pezzo di Palestina. E non soltanto le persone che vengono di fatto anche accusate di qualcosa, ma fondamentalmente anche i loro familiari. Spesso viene utilizzata come forma per minacciare o per ricattare persone che l'IDF ricercano per farsi consegnare. Anche questa è una forma di ricatto che viene utilizzata: imprigionano i figli, i fratelli, affinché per spingere fondamentalmente la persona ricercata a consegnarsi. Ecco.
Sì, oltretutto qua in Italia di recente ci sono state altre intercettazioni, altre robe uscite con sistemi israeliani di controllo, e anche lì cercare di infiltrarsi all'interno del movimento palestinese è una pratica, o direi consueta, e non si, insomma, l'uso de delle tecnologie diventa sperimentale proprio sul campo.
Sì. Assolutamente, come appunto forse scrivo da qualche parte, Comunque è impressionante l'utilizzo dei droni, è impressionante anche come vengono sperimentate nuove forme di controllo. Vabbè, ovviamente telecamere nascoste, microfoni, sistemi di sorveglianza a tappeto, c'è cioè un organo specifico che è forse la parte dell'intelligence israeliana più grande, che è proprio quello che si occupa di ricercare, di creare connessioni per identificare i possibili per loro obiettivi tra i palestinesi, tessere le relazioni, insomma, conoscere tutto della popolazione palestinese. Hanno accesso a tutti i dati. Infatti, chiaramente questa forma di controllo poi viene utilizzata anche nelle operazioni militari. Comunque a me è impressionante, mi raccontavano di come nelle operazioni di sgombero, quando hanno sfollato queste 45.000 persone, anche i droni sono stati utilizzati. Erano i droni che passavano anche tra le case e dicevano alle persone che dovevano uscire subito, che altrimenti sarebbero state soggette, insomma, a detenzione o gli sparavano. Quindi, e poi sono stati i droni stessi effettuavano anche riconoscimenti facciali, quindi foto per schedare. La maggior parte di queste persone anche era già stata schedata, quindi hanno sistemi di controllo biometrico che sono molto avanzati e che stanno di fatto sperimentando. Chiaramente queste sono anche forme per sperimentare nuove tecnologie, per sperimentare nuove forme di controllo che poi vengono esportate in tutto il mondo sulla pelle dei palestinesi.